Cominciamo con Jasmine, che voleva leggerci The Ten Commandments of Human Relations, i Dieci Comandamenti, però non quelli che credo già conoscete, ma i Dieci Comandamenti delle relazioni umane.
Ecco, Dora ha appena messo la foto di questo sulla prima pagina della radio. E la vedete quando riaprite la radio di nuovo o quando rinfrescate, refresh, appare la foto. I 10 comandamenti delle human relations, delle relazioni tra umani.
Sì.
Allora, cos'è che dice la foto qua? Aspetta, ce l'hai la foto lì, da qualche parte?
No, però lo apro in un secondo.
Sì, così mi leggi un po', ho messo qualche citazione qui. Sono
Pronta.
due bellissime foto. Vai, leggi le foto che ho messo.
La vera amicizia è come la salute. Non sappiamo apprezzarla finché non la perdiamo. Dio ci aiuti. È tutto basato sull'amore di Dio.
I 10 comandamenti che adesso parleremo sono basati sull'amore di Dio. Grazie,
È
Signore.
un'altra bella citazione. La vera amicizia è rara e preziosa. Custodiscila gelosamente.
Gelosamente, ragazzi. Allora andiamo con i comandamenti.
Sì, Jasmine,
I
you're on.
comandamenti, tra virgolette, ci cioè sono. Vai. Allora, chi legge?
Jasmine.
Ten Commandments of Human Relations.
Allora, prima attacchiamo in inglese. Fratelli, abbiamo tanti fratelli che stanno praticando inglese. Qui potete praticare senza paura. Poi però traduciamo senza paura. Allora, vai prima in inglese.
1. Speak to people. There's nothing as nice as a cheerful word of greeting.
Primo comandamento, parla con le persone. Non c'è niente di più bello come una parola di saluto fatta con allegria e amicizia sincera.
2.
Smile at people. It takes 72 muscles to frown and 14 to smile.
Sorridi alle persone. Ci vogliono 72 muscoli per aggrottare le sopracciglia, ma solo 14 a sorridere.
72 muscoli per aggrottare le sopracciglia, 14 a sorridere. 3.
Call people by name. The sweetest music is the sound of his own name.
Chiama le persone per nome. La musica più dolce è il suono del proprio nome.
Alleluia, 4.
Be friendly and helpful.
Sii amichevole e renditi utile.
Amen. Sì, fratelli, diamoci da fare 5.
Be cordial. Speak and act as if everything you do is a genuine pleasure.
Sii cordiale. Parla e agisci come se tutto ciò che fai è un vero piacere.
Amen, bando l'ipocrisia 6.
Be genuinely interested in people. You can like everybody if you try.
Sii sinceramente interessato nelle persone. Se imparerai a farlo, ti diverrà sinceramente piacevole.
Alleluia, sottolineare sinceramente qui. Amen, 7.
Be generous with praise. Cautious with criticism.
Sii generoso con le lodi e sii controllato e prudente con le critiche.
Amen. E devi essere sincero. Dobbiamo essere sinceri in
Con le
queste
lodi.
cose. Amen. Allora, sii generoso con le lodi, ma che siano sincere e non false. Sii controllato e prudente con le critiche. Pensa quante volte tu ne vorresti ricevere. 8.
Be considerate with the feelings of others. It will be appreciated.
Sii rispettoso dei sentimenti degli altri. Sarà molto apprezzato. Loro sono delicati quanto tu.
Amen. 9.
Be thoughtful of the opinions of others. There are three sides to any situation: your side, the other fellow's, and the right one.
The other fellows and the right one, yes.
Sii attento e ascolta le opinioni degli altri. I punti di vista sono di solito tre: il tuo, quello dell'altro e quello
È
giusto.
quello giusto, hai capito? Alleluia, amen.
Amen, amen.
Prestare attenzione. L'ultimo, decimo.
Be alert to give service. What counts most in life is what we do for others.
Sii pronto ad essere di utile servizio. Ciò che conta di più nella vita è ciò che facciamo per gli altri e e non il contrario.
Alleluia, alleluia.
Bellissimo.
Gloria al Signore.
Dobbiamo memorizzare questo. Grazie,
se
Gesù.
Se ci riesci. Beati che c'ha tanta memoria. Io, vecchiotto come sono, ci sto andando più piano a memorizzare. Ma se non riuscite a memorizzarlo, ok, ripassatelo, meditateli.
Basta che li mettiamo in pratica.
Questo porterà un po' di paradiso nel matrimonio, nella famiglia, al posto di lavoro, nella chiesa.
Grazie Gesù, amen, amen. E questo, questi 10 comandamenti sono collegati al messaggio di oggi, intitolato Concordia e Armonia, la scuola di Dio. Sei entrato nella sua scuola, iscrizioni aperte. Quindi questi 10 comandamenti vedrete che sono molto collegati al messaggio. Andiamo Giuseppe?
Andiamo, grazie.
Studiamo.
Signora. Qui c'ho un bellissimo biscottino col cioccolato per Jasmine. Bless you, I love you. Qui diamo premi di corsa qua, non è che si aspetta. Grazie Signore, che i bambini vogliono anche amore tangibile. Alleluia.
E voglio dire che
il titolo?
Sì, Concordia e Armonia, la scuola di Dio. Sei entrato nella sua scuola? Iscrizioni aperte.
Iscrizioni aperte, ragazzi.
Io voglio arruolarmi.
Io anche che
Jesus
ne ho bisogno.
Name.
Io ne ho bisogno nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Infatti voglio dire ai fratelli che questi messaggi che, tra virgolette, insegniamo alla radio, sono le cose che noi stiamo imparando qui durante la settimana, le cose,
esatto,
che,
esatto.
Le cose che noi qui ci parliamo, che approfondiamo, esatto. Che studiamo con le scritture. E poi durante le dirette escono fuori questi messaggi, ma sono proprio quello che noi stiamo attraversando.
Esatto, qui ragazzi, ecco la prima... I primi clienti da predicare qui sono io, il signor frate Giuseppe e tutti quanti in comunità.
Sì.
Per questo che i messaggi ci vengono abbastanza facili, perché è quello che stiamo imparando, poche parole. Va bene? Il primo passo da cominciare è Salmo 51, come portare la concordia e l'armonia nella casa, come portare un po' di paradiso nel matrimonio, nella famiglia, ovunque. Il Salmo 51, il cuore spezzato, il cuore rotto per Gesù, il cuore che piange per i fratelli, il cuore che segue il cuore di Gesù. Salmo 51, 6 a 17, gente, per favore, chi me lo legge?
Salmo 51,
6 a 17.
6 a 17. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore.
Capito? Segreto nel cuore e nell'intimità. Questa è la vera fede in Cristo. Non è bla 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 nelle chiese, o nella mia chiesa, o nella mia casa. Nella nostra comunità abbiamo una regola. Le vere preghiere che contano sono secondariamente quelle insieme, che contano anche. Ma quelle che contano veramente, come Gesù ha detto, Matteo 6, 7, 8, lì ha detto, quando preghi vai nella tua cameretta in segreto, chiudi la porta... Spogliati di tutto, va bene, ipocrisia, appariscenze, va bene, traduzione così, ma Gesù ha detto vai nella cameretta, chiudi la porta e adora il Padre nel segreto. E il Padre che vede nel segreto, ha detto Gesù, ti benedirà apertamente. E allora qui dice, questo è Davide che parla, dopo il peccato con Batseba, il suo adulterio con Batseba, dice... La verità risiede nell'intimo, insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. 7.
Amen. 7. Purificami con isoppo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzato.
Alleluia. Cioè praticamente Davide era morto bambino per via del suo peccato, perché lui aveva ucciso Uria, il marito di Batseba, per andare a letto con una donna e gli ha ucciso il marito. Non è esattamente... E allora ha perso tutta la gioia, ha perso tutto. Dice io merito di morire, il bambino, e si è pentito veramente. Va bene, il bambino appena nato da questa relazione adultera è morto. Fammi udire di nuovo canti di gioia e di letizia. Vai, 9, vai dal 9 fino a 17, per favore.
Salmo 51:9. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Spirito Santo.
Capisci? Non togliermi lo Spirito Santo, non dice non togliermi la salvezza, perché l'unzione dello Spirito Santo, fratellini, si può perdere. Galati 5:4 dice: puoi cadere dalla grazia, non dalla salvezza, ma dalla grazia si cade, e si cade sotto la maledizione. Dipende se facciamo peccati per sbaglio, ok, ci si pente, ma se il peccato lo facciamo deliberato, si cade dalla grazia. Fino a quando? Fino a pentimento vero.
12. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te.
Cioè come? Evangelizzando, fratelli. Parte del pentimento è ricominciare o cominciare ad evangelizzare per convertire i peccatori. 14.
Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode.
Tu infatti non desideri sacrifici, cioè religiosità, fumo negli occhi, altrimenti lo offrirei, né gradisci l'olocausto. Il sacrificio gradito da Dio è?
È uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato.
Alleluia. Fino a qui. Grazie, 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 Signore. Alleluia.
Grazie, Signore. Quindi dobbiamo avere uno spirito afflitto, un cuore abbattuto?
Sì, sincero, abbattuto. Cioè, abbattuto vuol dire non darti troppe arie, che tanto siamo polvere. Polvere come Abramo. Uno spirito abbattuto. Cioè, non dobbiamo... Il sacrificio gradito da Dio è uno spirito afflitto. Tu non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato, cioè che tu ti umili, ti abbatti davanti a Gesù, butti la corona ai suoi piedi se ne hai una, nel nome di Gesù Cristo, e il Signore non ti disprezzerà. Quello che il Signore disprezza, va bene, è lo spirito di superbia, di orgoglio. Io sono meglio di mia moglie oppure del marito, quello che è. Io sono meglio di te, io. No, no, caro, tu sei polvere, siamo polvere. Amen.
Quindi in quel senso non è che un spirito afflitto significa andare sempre in giro con la faccia in giù, che siamo tristi, afflitti.
No, significa fino al pentimento. Quando ti penti, Gesù ti perdona e allora vai in giro, come dice ridammi, Signore, la gioia.
Ah,
Signore.
Ok.
Rendimi la gioia della tua salvezza, Signore.
Gioia Letizia, sì.
Verso
sì,
15,
sì.
La mia bocca proclamerà la tua lode.
Ok.
Va bene?
Però camminare in umiltà vuol dire.
Sì, una volta che ti sei pentito, non andare in giro con una faccia che sembra una tomba. Normalmente noi andiamo in giro lodando, regalando ai fratelli intorno la nostra gioia, la nostra gentilezza, il nostro sorriso. Certo, se facciamo un peccato, allora ci si butta in ginocchio davanti a Gesù. Fino a quando senti la pace che ti entra, vuol dire che ti sei pentito, quando entra la pace.
Amen,
se non ti entra la pace, rimani in ginocchio, fratello. Non andare in giro con il musone lungo mezzo chiombo come una giraffa, capito? Non andare. Continua a pregare, non ci vuole mica tanto, 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, un'ora, dipende che zucca dura, che cuore duro che abbiamo. Ma uno chiama Gesù, pochi minuti, si è pentito e cambia e porta frutti di pentimento.
Amen, amen.
Grazie Signore.
Sì.
E questo ci porta, questa è l'introduzione al messaggio, ragazzi. Va bene, il messaggio che si chiama Concordia, Armonia, la scuola di Dio. Alleluia.
Sì.
Oggi parleremo della scuola.
Secondo Corinzi 13:11.
Nel nome di Gesù.
Del resto, fratelli, rallegratevi. Ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace.
Alleluia.
E il Dio d'amore e di pace sarà con voi.
Quindi vuoi che Dio della pace sia con te?
Sì.
E allora rallegrati in continuazione, loda il Signore. Se non c'è niente da ringraziare, ti mancano le scarpe, ti manca il cibo, stai morendo. Grazie Signore, sto andando in cielo. C'è sempre un motivo per lodare il Signore. Di nuovo vi dico, lodatelo. Alleluia.
Amen, amen.
Giacomo 3,16. Io ti ho dato una lista di scritture lì. Sì. Ce l'hai sotto mano?
Sì, sono pronte.
Allora,
sì.
L'altra, la prossima è Giacomo
3,16.
Vai, tranquilla.
Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione.
Alleluia. Ricordatevi di questo, Giacomo 3,16. Se in una famiglia, un matrimonio, la nuora e la suocera, e fratelli e sorelle, va bene? Io ogni tanto faccio della battuta sulle suocere, ma anche le nuore devono stare attente, anche io devo stare attento, tutti devono stare attenti.
Sì.
A non essere una nuora nella carne, una suocera nella carne, va bene, cerchiamo di... Perché questo genera, anche tra marito, moglie, famiglia, invidia e contesa, sai quello spirito teso, sai, moglie e mariti che davanti a tutti sorrisi, ma in privato lei è un musone così e là è quell'altro lo stesso. Invece no, non dobbiamo essere maledettamente ipocriti, dobbiamo essere amorevoli, aperti nel cuore, non solo quando incontriamo i miei parenti e farsi vedere, oh guarda come siamo perfettini, ma gli stessi davanti ai parenti quando si beve il caffè e anche in privato. Se no siamo ipocriti.
Sì.
Va bene?
Sì.
Ho offeso abbastanza o devo continuare?
No, non hai offeso, hai detto la verità.
Ho detto la verità.
Perché speriamo. Dio vede il nostro cuore, quindi dobbiamo comportarci come davanti a Lui, non davanti all'uomo.
Qual è il segreto per una famiglia felice? La Bibbia dice pace, quiete, calma, serenità, armonia. Chi vuole il segreto per la felicità? È tutto nella Bibbia, è tutto nel Vangelo.
Mm-hmm.
Pace, quiete, vivere in serenità, vivere perdonando. Non, oh, 20 anni fa tu mi hai offeso, adesso che fai? E adesso me la leggo al dito, guarda che perderai il dito, va bene? Perdona e dormi tranquillo la sera, va bene? Io a volte quando non riesco a addormentarmi, la sera quando il diavolo mi dà fastidio, mi metto a pregare per qualcuno. Prego per qualcuno, mi addormento
sì,
perfettamente.
È vero, funziona.
Oppure chi ha problemi di insonnia, prendete la pillola della parola, non la pillola della farmacia che costa cara, la parola pagata da Gesù. Prendi una scrittura ispirante e la ripassi finché ti addormenti e tutta la notte te la passi. Quella scrittura è come un bulldozer che spazza la monnezza della nostra capocchia dura.
Amen.
Addormentati con una bella scrittura. C'hai i bambini alla sera una mano sulla fronte, benedici, li accarezza i loro capelli, li benedici, alleluia, grazie Gesù, e dormono tranquilli. Stamattina mi sono svegliato abbastanza presto e vado nella sala e c'è la luce accesa, oh caspita, ho dimenticato la luce accesa ieri sera. E vado dentro, no, c'è John che si è svegliato prima di me stamattina con la Bibbia aperta che leggeva la Bibbia. John, 10 anni, era lì che si studiava la Bibbia prima di me. Vado, lo benedico, lo bacio, ah, Dio ti benedica. E siccome il Signore ci ha benedetto qui, abbiamo un caminetto, e tu accendi il fuoco, ah sì, così mi scalda, era un po' frescuccio, qui stiamo uscendo dall'inverno. E allora sono andato io così felice, no? Ho detto, ah che bello, come una fiaba, ti svegli e tu bambino 10 anni lì che studia la Bibbia prima che tu ti svegli, grazie
sì,
Gesù.
Sì, è un miracolo, sì.
Alleluia, dice la Bibbia, insegna al bambino come deve crescere, quando è grande non se ne allontanerà. Può capitare che se uno se ne allontana, ma prima o poi, per grazia di Dio, il figlio prodigo torna, amen?
Amen.
Allora, il segreto, dicevo, è vivere in pace e continuamente nel perdono. Quindi se volete che la vostra famiglia cambia, prendete qualche appunto, fratello. Comunque questo è tutto registrato, potete scaricarlo dalla radio. Adesso Angela vi dice come, dove, quando e in che modo. E per ascoltare la registrazione di oggi.
La troverete nell'archivio.
Archivio,
sì. C'è il tasto chiamato archivio 2020, allora. Mese di settembre.
Mese di settembre lì. Vanno mese di settembre e cosa cliccano per ascoltare questo di oggi?
Il mese di settembre. E lì trovano la data di oggi, la data di ieri.
Ecco. Avete capito, fratellini?
Sì, bravo. Facile.
Alleluia, quindi il mondo, i soldi che si spendono nel mondo, sai? Si spendono molti soldi.
Sì.
E anche per cosa? Spendono soldi per fare seminari. Spendono soldi per andare da psicologi. Per insegnare ai dipendenti di una compagnia, di un ufficio, a volte fanno anche questo, per cosa? per lavorare in amore, in accordo e in amicizia. Capito? Anche se purtroppo a volte imparano queste lezioni, ma è solo, lo fanno solo per finzione. Quindi fanno dei seminari per insegnargli le cose basiche. Dice, sai, al tuo vicino lì, tuo collega nell'ufficio, è non educato, digli disgraziato. E non è molto educato. Mm-hmm, mm-hmm. E, sai, figlio di buona donna... Cioè, è meglio non chiamarlo imbecille quando sbagli. Perché? Perché? Perché non è così che si lavora. Cioè, devono andare a pagare un seminario, arriva uno dall'America che si fa pagare, o viene da Milano, deve andare da dove gli pare, e per insegnare come lavorare insieme in una cosa. Ma è sufficiente che legge la Bibbia, il Vangelo, e ti dice, guarda, ama il tuo prossimo come te stesso, si risparmierebbero tutti questi soldi. Per insegnare ai dipendenti come lavorare in accordo e in amicizia. Prendi per esempio lo yoga, non lo yogurt, la yoga. Lo yoga, le pratiche ascetiche, meditazioni orientali, sì, possono aiutare, ma solamente a livello di mente carnale però, mm-hmm. Va bene? Quindi se il vero fondamento, la base, il cuore, va bene? Il cuore è il centro, c'è il cuore della carne, c'è il cuore dello spirito. Se il cuore non è rigenerato dallo Spirito di Dio prima, e allora che succede? E poi, dopo, arrivano cose negative e tornano a galla, come tanti turaccioli nell'acqua, perché la radice è sempre spirituale. Vedi che fa yoga, vedi che fa cose orientali. Sì, ti aiutano la zucca, ti lavano il cervello, sì, ma il cuore rimane però. La carie nel dente c'è sempre, lì ci vuole Gesù. Ci vuole rinascere di nuovo. E non è neanche sufficiente nascere di nuovo, quello è per la salvezza, ok? Ma per la mente carnale non nasce di nuovo, rimane quella che era. E quella la devi, così come ti lavi la faccia, i piedi, tutti i giorni, e, va bene? Devi lavarti il cervello, con cosa? O te lo lavi con le cose del mondo, con le notizie, col pallone, con lo sport, con le cretinate del mondo, eccetera, o... te lo lavi con l'acqua pulita, va bene? Mm-hmm. E quella è solo la parola di Gesù, quella è solo l'acqua della parola di Dio. Va bene, sì. Guarda, io non sono psicologo, però posso dirvi che la mente è solo una cosa sintomatica. Cosa vuol dire? Vuol dire indicativa, segnalatrice. La mente, i sintomi ti indicano che c'è un male. Ti fa male un dente, non riesco a masticare. Sta attento che lì c'è una caria magari, capito? Vai dal dentista e dice, quanto aspettate, tutto marcio. Adesso posso solo tirarlo fuori. Lacrime di coccodrillo. Cioè, ma vai presto dal dentista, appena qui si fa male, vai da un'occhiata e ti salva il dente, no? Quindi non aspettare che hai fatto arrabbiare la moglie, il marito, il fratello, parolacce. Adesso. Subito vai dal dottore. Come si chiama il dottore?
Gesù.
Indirizzo. Camera tua, chiudi la porta. Quando? Al più presto. Quanto tempo? Finché senti la pace di Dio che ti entra dentro. Quando riesci a alzarti, benedire Dio, andare a aprire la porta, andare fuori e sorridere a uno che c'ha il musone magari e dare amore a uno che magari ti odia, allora veramente hai fatto contatto con Gesù.
Questi seminari che hai menzionato che fanno nelle aziende, nelle fabbriche per portare armonia, unità tra i lavoratori, abbiamo organizzato anche noi questo tipo di seminari, mi ricordo nelle aziende in Europa, anche negli ospedali qui in Sud America abbiamo organizzato conferenze, seminari dove mettevamo insieme tutti i lavoratori, gli operai e li insegnavamo come lavorare meglio insieme, come avere un rapporto migliore tra di loro. E certo che i direttori sono sempre contenti di avere questa armonia.
Abbiamo fatto però, negli ospedali, abbiamo fatto.
Sì, però per noi era solo una scusa, un modo di portare Gesù, perché senza Gesù non si può essere armonia, perdono, amore, non esiste. Sì, lo puoi fare per un giorno, per due giorni, però dentro non abbiamo naturalmente questo istinto di perdonare, di amare così facilmente. Ed era un metodo super per evangelizzare e dare Gesù a questi operai. E era bellissimo. Mi ricordo con with the projector.
Col video proiettore.
Yes, with the projector we were showing materials.
Mostravamo materiali.
And then talk about Jesus. Talk
e poi
about
con la scusa di fare questi filmati, arriviamo piano piano a Gesù, no?
Se volete lavorare insieme meglio, ricevete Gesù nel cuore.
Dice, la risposta non è va al psicologo e portagli centinaia di euro. No. Vai da Gesù gratis, tutto pagato dalla croce.
Sì, è stato bellissimo.
Dimmi, è finita?
Sì.
Continua pure, io mi riposo.
No, è stato bellissimo.
Grazie Gesù. Guarda, l'armonia, cos'è l'armonia? E l'armonia è la vera armonia, perché c'è anche quella falsa, no? Ci sono gli attori nei film che sono pagati per farsi vedere sempre col sorriso, però appena si spengono le videocamere, caro mio, bisogna vedere se continuano ad amarti e a sorriderti, se l'uomo, se il grande eroe è ancora innamorato della ragazza che ha appena baciato, e lì quelli sono pagati, eh?
Sì, sì.
Quindi quella ragazza che dice ti amo pazzamente, la notte non dormo per te. Bisogna vedere in realtà se lei e suo marito la tratta così.
Mm-hmm.
Hai capito? Quindi attenzione a Hollywood, non è tutto Hollywood quello che luccica.
Mm-hmm.
Insomma, vivere in armonia, l'armonia di Dio e di Cristo, non è una predica religiosa per sonnambuli, hai capito? Ma è il segreto per evitare, e qui voglio andare nel pratico, di venire... fratelli che vanno a lavorare, di venire licenziati, i fratelli che hanno un business, di evitare un fallimento nel business. E per andare più nel privato, va bene? Evitare divorzi, evitare rotture di amicizie, e poi c'è quell'infelicità cronica che ci porta a depressioni, a scoraggiamenti, a sconfitte. Va bene? Quindi tutto questo si evita vivendo in armonia uno con Cristo, numero uno, e poi uno con l'altro.
Mm-hmm, mm-hmm.
Per esempio, nella nostra missione riceviamo lettere riguardo le famiglie che a volte, Angela, spezzano il cuore, vero?
Sì, sì, è vero, sì, purtroppo.
Fratelli e sorelle che scrivono che il matrimonio traballa, altri che è crollato completamente, altri ci scrivono sono sposata e tutto, sono infelice, mi sento distrutta o distrutto, dipende. Eppure, basterebbe mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Guarda, io sono sposato con mia moglie, e lei lo sa benissimo che razza di zucca dura che sono. Però, perdonandoci gli uni gli altri, alleluia, stamattina non smettevo più di abbracciarla e di baciarla. Grazie Gesù, Dio la benedica. E parlavamo, messaggi di amore dolcissime. Però se la moglie e il marito non ti ama, non è dolce, tu vai, tu dai e dai, cosa fa Gesù con noi?
Ci riempie sempre di più.
Quando noi non lo amiamo, cosa fa Gesù?
Ci ama.
Quando noi non lo guardiamo?
Lui ci guarda.
Non lo pensiamo?
Lui ci pensa.
Non ce ne frega niente di quello che lui sta cercando di dirci.
Lui si interessa di noi.
Cosa fa il sole? Tu puoi criticare il sole. Sole, non ti amo, non ti voglio, sono ateo, non credo che c'è il sole. Il sole continua a brillare.
Sì.
Capito? Sulla nostra capocchia da imbecilli che siamo, va bene? Nessuno si offende. Upp, non offendere. Tu sei imbecille? No, e allora perché ti offendi? Sto parlando di imbecilli come me, posso? E qui devo parlare la lingua, se no ci capiamo più qui, per cortesia. Guarda, la nostra missione, stiamo imparando anche noi queste cose, stiamo crescendo, non è che cresciamo veloci,
no,
un
purtroppo.
Millimetro alla volta, però almeno si cresce, è meglio crescere un millimetro che scivolare indietro un metro, va bene? Se tu riesci a amare tua moglie oggi un millimetro più di ieri, è meglio che amarlo un chilometro meno di ieri, no?
Sì.
Oh, dico bene o dico benissimo?
Benissimo.
Oh, grazie. Ah, grazie Signore. Cosa ci vuole per ottenere questo? Basta seguire dei semplici insegnamenti e la guida del Signore per evitarli. Il Signore è sempre lì, il sole brilla sempre, Gesù è sempre lì col suo amore a guidarci. Guarda, è come un autista che muore perché, senti sempre un autista, un incidente d'auto, è morto, perché magari uno sciocco banale eccesso di velocità, bastava che avesse ubbidito ai limiti di velocità. Ma io sono furbo! Ah, tutti vanno a 50 e io vado a 70, non sono furbo? Furbissimo, bravo, bravissimo. Corri che arrivi prima al cimitero. Mi scrive sulle macchine, papà guida piano, ti aspetto. Scrivete sulla macchina dei genitori, papà, lì vicino al... Sai dove la gente gli attacca il rosario, tutte le madonnine lì. Attaccate il biglietto, papà guida piano, ti aspetto. Mogliettine, scrivete ai mariti. Amore, guida piano, perché ti amo. Insomma, mettete cartelline in giro. L'esperienza è una buona insegnante. Capisce come dice? Io ho imparato a guidare piano. Oh, che bravo, come hai imparato? E andavo veloce, con l'incidente ho perso una gamba, però ho imparato. Adesso ho rallentato. E certo, vai giù con la stampella. L'esperienza è una grande insegnante, certo, la migliore, ma troppo spesso la più terribile. Però riflettiamo. Qui trovate una foto di una donna che piange su una tomba. Una giovane moglie che piange su una tomba. Ho trovato una foto su questo, l'ho messa qua vicino ai miei appunti. L'ha vista lì?
Sì.
Ho visto questa donna. Oh Signore, un cimitero pieno di neve, c'è una lapide, una donna che sta piangendo sulla lapide. Ma pensiamoci, quanto ci costa dare amore alla persona intorno a noi che ne hanno bisogno? Quanto costa l'amore? Dov'è il negozio che vendono l'amore a chili? L'amore è gratis, viene da Dio. A volte non costa niente dare un po' d'amore, basta un sorriso, uno sguardo di amore. A volte costa un piccolo sacrificio. A volte costa la croce. Ma vale la pena però, vale la pena di amare. Anche quando la nostra carne dice no, vale la pena lo stesso. Va bene? Perché non vale la pena per niente, non dovremmo mai trascurare, non dovremmo mai disprezzare, irridere, offendere, mai. Non dovremmo mai fare queste cose. Perché Dio non ci tratta così, Dio non ci disprezza, non ci offende, non ci trascura. Non ride di noi, Dio ci dice sempre ti amo, Dio dice sempre di sì, ogni volta che, capito? Non c'è bisogno di andare a bussare alla porta di Dio, perché dice Apocalisse 3.20, dice ecco, dice, è Gesù che sta parlando, Apocalisse 3.20, io sto alla porta e
busso.
Se qualcuno ode la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui. Non devi andare a bussare alla porta, come cantava Bob Dylan. Knock, knock, knocking heaven's door. Che vuoi bussare? Bussando alla porta del paradiso, cantava il signor Bob Dylan, che ultimamente sembra che ha perso anche la fede, anche lui. Ah. No, signor Bob Dylan, non devi bussare a nessuna porta. Gesù sta bussando alla tua.
Amen.
Nel
Amen.
Nome di Gesù Cristo.
Vero, sì. Amen.
Alleluia. Gesù infatti, vai Giovanni 13, 34 e 35,
sì,
per favore, perché lì c'è un comandamento che Gesù ci ha dato, va bene, quindi all'inizio si fa per comando, è scritto, però dopo un po' lo fai per la gioia. Cosa dice?
Giovanni 13, 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento.
Qual è?
Che vi amiate gli uni gli altri.
Ma ci ha dato l'esempio?
Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.
Tutte le religioni predicano questo, ma solamente Gesù ci ha dato l'esempio, dalla croce. Ah, ci sono religioni che dicono, se non ti converte la mia, il mio grande Dio, ti taglio la testa, infedele. E grazie, è così che hanno convertito intere nazioni. Tagliavano tutte le teste che non si inchinavano. Bravo, come facile. E infatti qualche disastro. Le nazioni dove queste religioni sono al controllo è un disastro di un disastro. Le donne sotto i piedi. Per l'amor di Dio. Arriva Gesù, i piedi li lava lui, in croce ci va lui, il sangue lo versa lui. E per pagare i nostri peccati. Chi perdonerà i peccati di queste religioni che dicono che loro basta che danno 4 soldi a un vecchietto e loro vanno in cielo, t'attacchi al tram. Ti vuoi comprare la salvezza così? Avanti, fratelli, nel nome di Gesù Cristo.
Giovanni 13, 35.
Ok.
Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Grazie, grazie, Signore. Grazie, grazie, Signore. Guarda, un messaggio per quelli di noi che non vogliono amare. Dice, non ho bisogno di amare. Io voglio essere amato. Come ti chiami? Giovanni l'egoista. Ah, Giovannino l'egoista. Giuseppino l'egoistone. Ah, bravo, bravo. Tu vuoi che la moglie ti ama, però tu non la ami. La ami quando ti pare. Lei invece deve amarti sempre. Hai sbagliato. Ma tu che scuola di matematica sei andato? Ma vai da un contadino che non sa leggere e scrivere e ti dirà: guarda che se semini monnezza non raccogli banane, va bene, noci di cocco, va bene, se semini immondizia raccogli niente, massimo immondizia.
Sì.
D'accordo? Infatti cerchiamo di non entrare in questa categoria. Primo Giovanni 3,15 ce l'hai, perché sì. Dio dice:
chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Primo allora, Giovanni 3,15.
Allora, chi odia suo fratello è?
Omicida.
Quindi sappiamo che anche i cristiani odiano. Certo. Un cristiano che odia facilmente non è neanche cristiano. È cristiano come i farisei erano popolo di Dio. Sì, sei cristiano perché c'è la croce al collo, perché vai dove c'è l'incenso, ci sono le chiese affumate d'incenso, eccetera, eccetera. Ma sì, dice, sei cristiano, ma secondo me non sono sicuro che lo sei. Non se non ami il fratello, e non a chiacchiere. Fratello bisogna anche di fatti. Va bene, chi odia fratello è omicida. Grazie, Signore. Abbiamo letto prima Salmo 51 di Davide che diceva: Signore, dammi un cuore nuovo. Non toglimi lo Spirito Santo, i sacrifici di Dio sono il cuore spezzato. Fratello, dobbiamo imparare a sorridere con chi sorride, piangere con chi piange. Gesù, davanti alla tomba di Lazzaro, pianse. Non era un teatrino di Hollywood, un attore pagato, esci fuori e Lazzaro esce. No, Gesù si è messo a piangere davanti alla tomba.
Pur sapendo che Lazzaro resusciterà.
Sì, se fin quando non arriviamo a piangere con chi piange, ragazzi, non siamo al livello che Gesù ci vuole. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo. Guarda, una volta ho parlato con una donna credente, va bene? Questa donna mi ha detto, cioè lei pregava per un compagno, però a tanti anni non riusciva a trovarlo. E l'ho investigato, ma come mai Dio non ti benedice? Che è successo? E lui mi ha detto che aveva un compagno che l'amava moltissimo. Ho detto, sì, e che è successo? Ti ha lasciata perché è cascato in adulterio? No, era fedelissimo. Sì, che qual è il problema? E lui mi ha detto che dopo anni di relazione lei lo aveva respinto e lui con quello spezzato se n'era andato via. E gli ho chiesto, ma perché lo hai respinto? E lei abbassa gli occhi tristi, mi ha detto: orgoglio, solo stupido, banale orgoglio. Che non sia mai questo detto di noi, nel nome di Gesù Cristo. L'orgoglio, fratelli, è la presenza del diavolo nella nostra vita, orgoglio, superbia. L'umiltà, il perdono e il perdonare è la presenza di Gesù Cristo. Segreto tra benedizione e maledizione, tra la felicità e l'infelicità. E tutto, stiamo perdonando o no? Stiamo amando o no? Io amo chi se lo merita, bravo, bravissimo. E tu non lo meriti allora. Ti meriti la salvezza? Ti meriti Cristo che va a morire in croce a dare il suo sangue per te?
No, per niente.
Come non riesci a amare la moglie? Come non riesci a amare i genitori? Perché devi ribellarti ai genitori quando c'è un comandamento: onora padre e la madre? Grazie Signore, che non sia mai detto di noi questo.
Amen.
Altrimenti entreremo a far parte di quella lista degli autocompiangitori, quelli che compiangeranno per quello che avrebbe potuto essere ma non è. E vai a dormire la sera piangendo lacrime. Finalmente sei riuscita a cacciare via quel marito adultero. Ce l'hai fatta a divorziarlo. Che brava quella moglie. Hai chiesto se vuole pentirsi? Gli ha dato una possibilità? Dio non ha perdonato a te, invece mi ha dato all'inferno. Ti dà la possibilità di andare in cielo, o moglie che non sai perdonare? Moglie o marito, quello che è. E allora, io so una cosa, che se adesso, ora, di corsa, in questo momento, prima che finisco di parlare, prima che finisco questo paragrafo, sto parlando a voi fratellini e sorelline, con la zucca dura come la mia, tante volte è stata dura, spero che ho imparato qualcosa, se adesso prendiamo una decisione, nel segreto del nostro cuore, non c'è bisogno di fare suonare le trombe. Prendiamo adesso una decisione di darci a Gesù con tutto il cuore. So che Gesù non ti deluderà, non mi deluderà, Amen. Non ci deluderà.
Amen.
Va bene, perché lui sta
bussando.
Forza tutti quanti insieme. Forza comunità, mi sentite?
Sì.
Bussa. Gesù cosa sta facendo?
Sta bussando.
Sta bussando. Capito? Non c'è bisogno di andare a cercare. Dov'è Gesù con la pila elettrica? Avete visto Gesù? Paul, dove sei? Ecco Paul, è arrivato Paul. Ciao Paul. Paul, hai visto Gesù da qualche parte? Dov'è? Guarda, qui sul mio tavolo c'è una pila elettrica. Ecco, guarda. La vedi la pila? Qua, vedi una pila grandissima qua. Ecco, l'altra stanza c'è tutta la comunità che sta ascoltando. Ciao John.
Ciao.
Ciao Dora che sta traducendo. Vedi, vedete la pila qua? Sto cercando Gesù. Gesù cercasi. Dov'è? Forse nella chiesa cattolica. No, aspetta. Protestante perché c'è il campanile, c'è il tetto più alto. No, è il campanile del cattolico più alto. Forse testimone di Geova. E loro conoscono la Bibbia. Aspetta, aspetta. I mormoni, so che hanno il cartellino qui, sono tutti anziani. No, forse i presbiteriani. Chi ha visto Gesù? Ehi, Gesù. Forza, ragazzi! Gesù sta bussando, c'è anche una canzone che dice lui sta bussando. Gesù sta bussando, lo vogliamo far entrare? Ma io lo voglio far entrare, lui non entra. E perché? Scusa, sì, lui, Gesù si fa entrare quando ti penti, quando porti frutti di pentimento, quando ti comporti umile, quando vai a perdonare il marito adultero, quando perdoni quella moglie che magari alla notte non si fa toccare, perdonala. E poi l'indomani dice, fai a fare un giretto sotto un alberello, un parco. Senti moglie, ma perché ti fa mai toccare? Si può sapere. Perché tu sei un disgraziato. Su questo sono d'accordo. Altro? Sì, sei un fetente. Grazie. C'ho anche quel diploma. Altro? Mi hai scocciato. Non posso darti torto. Ascolta la tua moglie. Ascolta queste paroline di amore. Va bene? Se avete una moglie che come il cartello dice, sai, 360 volte, chi tocca muore, cioè, parlategli, ma moglie, ma perché vogliamo andare insieme nel cartello chi tocca muore? Devo sapere. Sì, però, non andare alla sera mezzo ubriaco, pieno di grappa, di dove è la mia moglie? Eccola lì. E no, caro, se tu vai così da tua moglie, quella là dice, oh, quella perde la
l'ispirazione.
La poesia, scusa, è così che si fa con le mogli. La moglie si va col fiore, il bacetto, l'abbraccio, e a volte c'ha magari le sue cose, magari c'ha un giorno storto, andare a abbracciarti, ti serve qualcosa? So che mia moglie quando c'ha così, una bella borsa d'acqua calda l'aiuta molto, si calma i bollori. Cioè, a volte ci sono giornate storte, mica solo il marito c'ha giornate, ce l'ha anche le mogli. Va bene. Quindi se i mariti possono essere disgraziatoni, anche le mogli ogni tanto danno poi i numeri. Però dobbiamo cercare di perdonarsi, capirsi, capito? Io spero che mia moglie non sta ascoltando questo messaggio.
She's right there.
Ai, ai, ai. Ai, ho sentito un tossire strano dall'altra stanza. Ai, ai, ai. Va bene, Angela, è arrivato il momento della confessione. Confesso, non sono tanto bravo come predico. Deborah, vieni qui, incoraggiami un po' per cortesia. Dimmi che non so, dimmi. È arrivato il momento, tira fuori qualcosa di incoraggiante. Dimmi che in fondo. Ciao Deborah.
Ciao.
Presto, un bacio.
Mi amore.
Questo è, grazie. Guarda, so, dico cosa alla radio che la gente pensa che sono un bravo uomo. Capito? Devo tradurre.
I need to tell something so they don't get the wrong.
So they think he's a good man.
È una vichinga della Danimarca, mi tradurre tutto qua, ragazzi. Questo qua, meno male che parliamo in inglese, perché tra il mio dialetto italiano e il suo vichingo quasi si salva chi può qua. Neanche Google ci salva qua. Senti,
dove comincio? Dove inizio, dice Debbie?
Devo alzare lo scudo o aprire il cuore?
Do I need to lift my shield up or I open my heart?
Always.
Alleluia.
Dice Debbie, apri il cuore sempre.
Even when you get corrections.
Anche quando ricevi correzione, apri il cuore.
Debbie, che lo dice, lo confesso io, non sono quel grande predicatore che la gente crede. Oh, Flavio, era un marito come me. Guarda, sei meglio che rifletti, sorella, perché c'è Deborah che, insomma, stanotte mi hanno detto che parlavo mentre dormivo, anche dall'altra stanza, mi pare che anche Angela, sentito me che predicavo mentre dormivo.
Perché parlavi con alta voce, quasi gridando. Sì,
ma che
ti ho sentito
stanotte?
Alle 6:20.
Cosa?
Alle 6:20.
Cosa ho fatto?
Non so, parlavi, non lo so cosa dicevi, ma era molto alto il volume.
I woke up 6:25 in the morning and I heard you talking. Everyone wants to be right, but you can only be right if you listen. That's about all I understand.
John dice anche a lui lo hai svegliato a 6:25 minuti e dicevi qualcosa del tipo tutti vogliono avere ragione, però puoi essere nel giusto solo se ascolti.
Wow.
È quello che dicevi.
È una buona citazione, però. È un bel messaggio.
E sei andato avanti.
Yeah. Grazie. Bene, Deborah.
Dio
ti benedica, Deborah.
Io pensavo che parli con Deborah perché vi sentivo dall'altra stanza, però eri da solo, ho capito dopo.
Ma Deborah si è abituata. Lei, per esempio, non ha sentito niente perché lei si è abituata.
I heard you, and this time I understood. I just forgot.
Stavolta ti ha sentito, però poi si è addormentata di nuovo.
Usually you mumble just.
Di solito non si capisce quando parli di notte.
So it's very clear that you're also witnessing in the night.
Ma comunque è molto chiaro che anche di notte evangelizzi nel sonno.
He doesn't want to waste time in the night.
Papà non vuole sprecare tempo neanche quando dorme.
What did you say? She wants to do that too.
I'm also going to pray that I'm going to witness in the night.
Voglio pregare che anche io nel sonno possa evangelizzare.
I think that's beautiful.
È bellissimo.
That's dedication.
Questa è vera dedizione.
Grazie, Signore. E perché sprecare? Sai, in terza della nostra vita la sprechiamo dormendo. Tanto vale evangelizzare, ragazzi.
So much of our life always sleeping, right?
Perché se Dio può usare i tuoi sogni, può usare quello che dice nei sogni per evangelizzare altri. Ci vogliamo testimonianza di Richard Wurmbrand. Era una prigione e lui resisteva alle torture perché lui ogni giorno era un pastore protestante luterano e lui componeva, era un romeno della Romania e che dove io ho evangelizzato tanti anni e lui pastore luterano che lui in prigione resistiva alle torture dei comunisti componendo prediche e sermoni che le predicava alle mura della cella uscendo quando è stato scarcerato che dopo 14 anni gli svedesi hanno pagato per la sua liberazione data in America. E lui ha detto che è andato in una chiesa a predicare e uno dopo la predica è andato uno e gli ha detto pastore Wurmbrand, ma io questa predica l'ho già ascoltata, come fai ad ascoltarla? La prima volta che la predica in America, dice io l'ho sentita in sogno, ha detto in sogno ho ricevuto questa predica. E infatti la predica che Wurmbrand predicava nella sua cella Dio la prendeva, va bene, e come copia e incolla e Dio lo dava in sogno a chi ne aveva bisogno. Quindi anche nei nostri sogni, se noi predichiamo nei nostri sogni, noi possiamo glorificare Dio e Dio può prendere quelle prediche e usarle. Sai quando tu hai un sogno di notte?
Sì.
Ho sognato che Dio è amore, ecco, c'è qualcuno che magari sta o predicando nei sogni, o predicando in una prigione, o predicando come vuole, Dio lo può usare. Amen.
Amen. Dad, did you know if maybe you sleep 12 hours a day maybe? Did you know that you are only 36 years old? Because half of your life you sleep, so you only so if you put it like that, you're only 36 years old.
Allora, dice John, sottraendo il tempo che uno passa dormendo, va bene, e puoi togliere un terzo dei tuoi anni e sei giovane tanto sottraendo questo un terzo, cioè se c'hai 60 anni, 20 anni hai dormito, c'hai solo 40 anni, cioè così sta dicendo.
Then I'm only 5 years old.
Dice, allora dice io sono solo 5 anni, 7 anni.
Thank you.
Ciao Deborah. Allora prega per me.
I am.
Cioè, anche se dopo tu sai che non sono il grande predicatore che Sono solo un uomo normale, diciamo.
I know you have your faults, but your love for Jesus outweighs it all.
So che sei un uomo che ha anche errori, difetti, però il tuo amore per Gesù
Bilancia le cose.
Bilancia le cose. Outweighs, she said. Not
outweighs.
Bilancia.
Sono più outweighs.
Più pesanti sulla bilancia.
Sono più pesanti delle
il tuo amore è più pesante dei tuoi difetti.
Grazie, Signore.
Su una bilancia.
Sono di più. Grazie, questo è molto incoraggiante. Allora posso continuare a predicare così?
Listo, sì.
Anche se non è che arrivo sempre a questi livelli. Ma grazie, ti benedica. I love you, Deborah. Grazie, Gesù, per la moglie che ti sostiene, ragazzi. Come fa un predicatore? Uno che non ha il dono di essere eunuco e diciamo uno che è destinato a sposarsi, come fa senza una moglie che ti sostiene? E la moglie che e anche lui sostenere la moglie, perché qua, sai, non è che la gamba destra dice alla gamba sinistra tu mi devi sostenere. Sì, alla sinistra dice d'accordo, ma anche io ho bisogno. C'ho le gambe da sostenersi a vicenda. Gloria, gloria al Signore.
Amen.
Ti benediciamo Gesù, alleluia.
Amen.
Alleluia, grazie Signore.
Grazie Gesù.
Amen. Allora guarda, stavo parlando che possiamo studiare tutta la Bibbia, possiamo essere il più grande studioso, scolaro biblico, il primo fariseo della categoria, va bene? Ma se non abbiamo amore vero verso quelli vicini, sai, per usare un termine marinaro, saremo come degli stoccafissi appesi, lo stoccafisso, un baccalà appeso, secco, se non abbiamo amore. La Bibbia parla di gente che sono vivi ma sono già morti. Nell'epistola di Giuda dice sono morti due volte. Fratelli, cerchiamo di non essere rinsecchiti dentro, va bene, che sia una religione apparente. Se noi non siamo conosciuti, se non ci conoscono, per il nostro amore, se l'amore non è il nostro biglietto di visita, se non ci accusano di essere fanatici per Gesù e per il suo amore, stiamo mancando il bersaglio. Stiamo mancando motivo, lo scopo per il quale Dio ci ha fatti nascere in questa vita e per poter imparare.
Amen, amen. Infatti questo mi ha ricordato, questo messaggio mi ha ricordato di una testimonianza di una sorella Monica.
Monica.
Una testimonianza che abbiamo condiviso tempo fa, ma è appropriata e vorrei leggerla di nuovo, perché ci insegna un punto importante proprio su questo soggetto.
Ok, Dio ti benedica, Monica.
Sull'amore vero, sul non essere religiosi e farisei, anche se conosciamo la Bibbia.
Vai tranquilla.
E Monica dice, carissimi fratello Giuseppe e tutti, un forte abbraccio in Cristo da parte mia. Mi chiamo Monica e da 8 mesi circa vi seguo con amore. Siete entrati a fare parte della mia famiglia.
Grazie Gesù.
Il mio matrimonio dopo 10 anni era finito, ma gloria a Dio vi ha messo nella mia vita. Non faccio che parlare di voi con mio marito e i nostri figli.
C'è del messaggio di Gesù,
sì,
eh?
Sì, sì.
Che qui di me c'è poco da parlare.
Sì, no, parlano di Gesù sicuramente. Che grazie ai tuoi consigli riguardo ai figli, grazie ai tuoi consigli, fratello Giuseppe, stiamo riuscendo a rieducare. Hanno 4 figli.
Che il Signore li benedica 4 volte, e i genitori anche.
Ammetto e confesso che io per prima ho dovuto inginocchiarmi, sottomettermi e umiliarmi davanti a Gesù. Mi sentivo troppo cristiana, troppo perfetta, perché ero vegana, rispettavo il sabato.
Vegana, cioè vegetariana, no?
Rispettavo il sabato, eccetera, eccetera. E facevo la snob nei confronti di mio marito,
poveraccio,
che non era cresciuto spiritualmente come me.
Grazie Gesù.
Mi sono resa conto, grazie alle vostre prediche, di quanto meschina e farisea fossi diventata.
E tutti impariamo, sorellina.
Povero marito e poveri figli.
Grazie Gesù.
Li volevo portare a Gesù, ma con i mezzi di Satana. Un forte abbraccio, pregate tanto per me e la mia famiglia.
Amen, amen, pregheremo subito.
Grazie per tutto quello che fate per noi, pecorelle. Siete una grande benedizione.
Alleluia.
Vi amo e vi benedico in Cristo Gesù.
Grazie Gesù, preghiamo subito. Signore, benedici Monica, Signore.
Amen.
Signore, le pecorelle ci dicono che siamo una grande benedizione, Signore, ma Ma la grande benedizione sono loro per noi, Signore. È il tuo amore che ci arriva attraverso di loro. Signore, tu sai come siamo deboli, tu sai come fratello Giuseppe è debole, Signore. La comunità qui, Signore, tu lo sai, Signore, che lo diciamo. Signore, senza l'amore dei fratelli noi ci scoraggeremmo perché il diavolo ci combatte tutti i giorni. E, Signore, tu sempre ci sorreggi, Signore, moltissimo attraverso l'amore dei fratelli, Signore, le preghiere dei fratelli. Mm-hmm. Le sentiamo, Signore, in un modo fisico sentiamo queste preghiere. E, Signore, voglio che li benedici, cominciando con Monica, Signore. Grazie che gli ha mostrato e grazie Amen. Che ha usato il messaggio Amen. Che tu ci dai, Signore, per aiutarla a non essere una farisea. Lo siamo stati tutti, Signore.
Sì.
E sono così contento per il marito, per i quattro figli che tu ami tanto, 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 Signore.
Amen.
Amen. Monica, sia benedetta. Gesù è con te, la sua parola è con te, il suo amore è con te e con la tua famiglia. Continua, Monica. Sì, hai sbagliato, come tutti noi, ma sei una figlia di Dio vera, sincera, perché lo vediamo del tuo pentimento. Gesù, aiutici tutti a pentirci dei nostri sbagli e peccati, come Monica, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. E proprio per questo, fratelli, che siamo così grati a Gesù per voi. Perché noi non siamo meglio di voi, stiamo imparando esattamente le stesse lezioni. Però vi sentiamo vicini, impariamo anche noi dalle vostre testimonianze, dai vostri messaggi e vediamo che vi adoperate per l'opera di Dio, ci aiutate anche con le vostre offerte e decime per propagare il messaggio in tutto il mondo. Vediamo il vostro amore per Gesù e sentiamo il vostro sostegno e quindi ringraziamo tanto tanto Dio per voi, perché questi miracoli che sentite, che succedono, che ci ispirano tanto, non è opera nostra. È opera di Gesù e poi di tutti noi insieme. Non è fratello Giuseppe, Angela, Deborah, niente,
no,
niente a fare,
no,
sinceramente.
No, no, specialmente fratello Giuseppe.
Non siamo meglio di nessuno. No,
no, no, no, questa opera siamo tutti insieme, cominciando con voi.
Sì, 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 sì. Teamwork.
Amen. E vogliamo ricordare i fratelli che non sono in grado di mandare offerte, se non avete, non vi preoccupate.
Mm-hmm.
Il sangue di Gesù, cioè... C'è sempre qualche fratello che manda un po' in più, così. Se non riuscite, non vi sentite condannati. Cioè, tanto, guarda, io ho 47 anni che predico il Vangelo, cioè non vi preoccupate. Se Gesù, anche se non siete in grado di dare, Gesù, vi amiamo lo stesso. Bene? Cioè, il Vangelo deve essere gratis. Però grazie, fratelli, che si sacrificano. Dio vi benedica e ci mettete in grado di dare gratis a tutti.
Amen.
Fate tutta la nostra produzione, compreso il corso biblico di 5 mesi che Angela manda tutta la settimana, e anche quella gratis.
Sempre.
Va bene. Dio vi benedica, fratelli, vi amiamo tanto.
Amen.
Alleluia.
Amen. Amen. Questo è l'amore vero. Ed è quello che stiamo cercando di imparare, proprio un amore dal cuore, non solo amore perché è scritto, perché Gesù ha comandato, ma sentirlo dal cuore e darlo, e così vediamo la benedizione di Dio, perché Dio vede quando è sincero, quando non lo è, Dio vede e ti benedisce in funzione di questo.
Amen, amen. Infatti stavo parlando, questa settimana stiamo facendo una gara qui in comunità, e una settimana un po' speciale perché il diavolo ci stava combattendo tanto. Allora abbiamo cominciato a svegliarsi presto la mattina, digiunare e pregare la mattina, e il diavolo ci attaccava con cose basiche, capito? E cosa credete, che il diavolo attacca solo voi? A noi ci attacca anche di più, perché qui siamo là, capito? Trasmettiamo la parola. E praticamente qui abbiamo deciso di indire una gara che sta funzionando bene, ok? Le cose stanno andando meglio, grazie. La gara è fare a gara chi di noi ama di più il fratello. Cioè, Dio a chiacchiere lo amiamo tutti, no?
Sì.
Tutti. Cioè, da bravi farisei, Dio lo amiamo. Io, come altro che lui, lascio le nuvole, ciao.
Facile amare Dio.
E no, c'è Dio, Gesù Cristo, in carne ed ossa da benedire. Come dice Matteo capitolo 25, 30. Fino alla fine. Dice Gesù, dice, quando aiutate, benedite, sanate, sfamate, vestite, visitate in prigione, andate a visitare l'ammalato, quello sono io. Io sono quell'ammalato, io sono quello in prigione. Quella pecorella in prigione che è cristiano, però magari ha fatto uno sbaglio, ha ucciso uno, ha rubato, ha stuprato, grosso sbaglio. Eppure però un cristiano anche pentito è in prigione, lo vai a visitare, quello è Gesù. Allora abbiamo detto, fratelli, qui a volte, cioè non è che siamo obbligati a, cioè non ti deve piacere uno per amarlo, lo puoi amare anche se non ti piace, anche se non c'è la faccia brutta come fratello Giuseppe, amalo, o simpatico come mia moglie, va bene, cioè non ti deve piacere il fratello, la moglie, il marito. Ah, però devi amarlo se sei cristiano, sì, se siamo cristiani, altrimenti chi non ama il fratello è un omicida, chi odia è omicida.
Sì.
Piacere di conoscerti, assassino, sì, come va? Male. Bene, c'è una scrittura che dice siamo passati dalla morte alla vita perché?
Perché amiamo i fratelli.
Perché amiamo i fratelli. Amare i fratelli è la prova, e infatti è l'unica che c'è, che siamo veramente salvati. Non amare il fratello, ma nei fatti, non dico chiacchiere, trombe, tromboni, contrabbassi, mm-hmm, nei fatti. Amare il fratello nei fatti è la prova che siamo salvati. E se non lo amiamo, se non lo amiamo nei fatti, io non lo so se sono salvato. Però a volte non è facile, e allora è il buon combattimento della fede. Amen?
Sì, amen, amen.
Ebrei 5:8, Angelina, una scrittura di corsa.
Ebrei 5:8.
Dovreste averla da qualche parte.
Sì. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Come? Dio di Gesù è Dio. Dio è Gesù. E come? Ha imparato con la sofferenza. Gesù doveva imparare.
Non era perfetto, ubbidiente in tutto.
No, era vero uomo, vero Dio, vero uomo. Va bene? Quindi le sofferenze ci insegnano. Va bene, ha insegnato Gesù, anche noi insegna anche noi. Cioè, per via della nostra mente carnale, cioè tradotto zucca dura, per questo motivo che Dio deve permettere dispiaceri, dolori, pene. Non è Dio che le manda, è il diavolo, ma siamo noi ad invitare le nostre scelte sbagliate, contrarie alla parola. Ma è meraviglioso come, nonostante ciò, Dio usa queste sofferenze, questi dolori, per insegnarci importanti lezioni essenziali, perché Dio non spreca neanche i nostri peccati e li usa per il nostro bene, perché diventiamo come Gesù e impariamo l'ubbidienza proprio come Gesù.
Sì.
Lui l'ha imparata dalle cose che ha sofferto. Chi crediamo noi di essere? Meglio di Gesù, che quando arriva una sofferenza, una pena, una disgrazia, una cosa, non dobbiamo imparare le verità di Dio? Dobbiamo imparare. Ha imparato Gesù, dobbiamo imparare anche noi. Va bene?
Sì, Angela, sì, cosa amen. Pensi? Amen, amen, è così. C'è una storia interessante che John leggerà per noi su questo soggetto. Come ci aiutano le sofferenze? Perché sono utili?
The eagle is an interesting bird. She builds her nest.
Scusa, poi traduciamo, fratelli, niente paura. I fratelli che stanno praticando inglese, ecco l'occasione è qui.
The eagle is an interesting bird. She builds her nest in the tallest trees or the loftiest mountain ledges. One who has watched her construct her nest relates that she first lays down thorns, jagged stones, and all manner of sharp objects, which seem utterly incredible materials for the purpose. Then she covers it thickly with wool, feather, and fur of animals she has killed. The nesting place that thus becomes a soft and comfortable and delightful home for the birds which the mother will hatch. But the little creatures are not destined to remain in this inviting cradle so laboriously prepared for them. The time will come when the mother will stir up the nest with her sharp talons. She will begin to point the sharp protrusions in their flesh. Up to this time, the tiny creatures have had their food delivered and dropped into their mouths. After the nest has been stirred up, the eagles become so miserable and unhappy that they are willing to get out and fly, go somewhere else and start procuring their own food. This is the mother's objective in picking out the nest of all downy material with which it was originally lined and casting it to the wind. It is not cruelty on her part, but rather an effort to produce the discontent with the old life of ease and to whet their desire to move on to maturity.
Amen. E adesso in italiano.
Io ti benedica John. E anche John c'ha il suo piccolo pulpito. Va bene?
You also have your little pulpit.
John legge e predica per i fratellini più giovani che ci seguono. Grazie John, Dio ti benedica. Gloria, gloria.
Ecco la storia dell'aquila. L'aquila è un uccello interessante. Costruisce il suo nido sugli alberi più alti o sulle cime delle montagne più alte. Chi l'ha vista costruire il suo nido racconta che per prima cosa depone spine, pietre frastagliate e ogni sorta di oggetti appuntiti che sembrano materiali assolutamente incredibili per lo scopo. Quindi lo copre fittamente con lana, piume e pelliccia di animali che ha ucciso. Il luogo di nidificazione diventa così morbido e confortevole, una deliziosa dimora per gli uccelli che la madre farà schiudere. Ma le piccole creature non sono destinate a restare per sempre in questa invitante culla così faticosamente preparata per loro. Verrà il momento in cui la madre risveglierà il nido. Con i suoi artigli affilati inizierà a puntare le sporgenti affilate nella loro carne. Fino a questo momento le minuscole creature hanno avuto il cibo consegnato e lasciato cadere in bocca. Dopo che il nido è stato rigirato, le aquile diventano così scomode e infelici che sono disposte a uscire e volare da qualche altra parte e cominciare a procurarsi il proprio cibo. E questo è l'obiettivo della madre, di gettare al vento il materiale soffice e morbido del nido.
Soffice.
Non è crudeltà da parte sua, ma piuttosto uno sforzo per produrre malcontento verso la vita agiata e stimolare il loro desiderio di passare alla maturità.
Alleluia, gloria.
Interessante, eh?
Grazie, John. I love you.
You're welcome.
Thank you, you read very good.
Thank you, I tried to do my best.
Yes, yes, you do. Alleluia, quindi un grande insegnamento questa storia. Come giunge il momento che noi dobbiamo crescere e dobbiamo svolazzare come aquilotti e procurarci il nostro cibo lo procuriamo tramite la preghiera, tramite memorizzare la parola, ripassare la parola, leggere la parola, studiarla e metterla in pratica. Questa è la chiamata di noi aquilotti per Gesù.
E mostra come le cose scomode, che non sono piacevoli nella nostra vita, ci maturano, ci insegnano, ci spingono ad andare avanti e crescere.
Quindi sotto il nido ci sono le spine, ci sono le cose, le pietre appuntite, che l'aquila va lì con gli artigli, scombussola tutto sotto sopra ed ecco che il nido non è più tanto comodo. Mm-hmm. E gli aquilotti dicono, ma quasi quasi qua conviene volare che aspettare la prossima colazione gratis.
Mm-hmm.
E vanno in giro e prendono quello che possono. Così anche noi, quando il Signore manda le afflizioni, leggi per esempio Atti 8.1, per favore. Mm-hmm. Atti 8.1 ci parla che c'è un comandamento, Atti 1.8, di andare a predicare il Vangelo dappertutto, loro non lo facevano, e allora Dio manda la persecuzione, cioè per svegliare gli aquilotti di Gerusalemme. Ma vai avanti.
Atti 8, verso 1. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli.
Alleluia, quindi Dio permette la persecuzione, che il capitolo prima, Atti 7, Stefano, il primo cosiddetto primo martire, viene ucciso. Cioè un segnale di Dio, guarda che se hanno ucciso Stefano, vuol dire che adesso non c'è più tantissima benedizione mia qui, dovete andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Quindi ci fu persecuzione e tutta la Chiesa fu sparpagliata dappertutto, in tutto il mondo, per predicare il Vangelo, e iniziò la conquista mondiale per Cristo. Cominciò con una persecuzione. Quindi quando ci sono cose che non vanno bene, sì, d'accordo, lo porterà il diavolo, ma perché Dio l'ha permesso. C'è sempre una lezione, c'è sempre un qualcosa che non va, c'è qualcosa che non fila liscio nel matrimonio, c'è qualche incomprensione in famiglia, coi figli, col lavoro, scoprire la radice, dov'è la carie, qual è il problema, perché Dio permette quel problema? Uno mi odia al lavoro, scoprire, in ginocchio, pregare, digiunare, come posso vincere il suo cuore? Forse devi cambiare lavoro, forse devi cambiare città, nazione, andare nel terzo mondo come abbiamo fatto noi, lontano dalle, zone nuovo ordine mondiale, d'Italia, fuori, via, andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Alleluia.
Amen, sì.
E allora dobbiamo imparare, fratelli, imparare a non resistere i trattamenti d'urto che Dio permette dalla nostra vita. Non mormorare, non lamentarsi. Se Lui li permette, vuol dire sì. Che Dio sa quello che fa e che i trattamenti d'urto, i problemi, le afflizioni, le difficoltà sono per il nostro bene. Però, gloria a Dio, abbiamo anche cosa? Abbiamo anche buone notizie. Quindi fino adesso abbiamo parlato dei problemi, ma mica la vita per Gesù sono solo problemi, ci sono anche buone notizie. E il segreto è tutto che nel non ribellarci, non lamentarci, non mormorare contro quello che Dio fa, quello che Dio permette nella nostra vita. La chiave per superare ogni problema è sottomettersi a Dio. La chiave per superare la crocifissione, la tortura che Gesù ha attraversato, lui si è sottomesso, non ha cercato di difendersi davanti a Farisei, ad Erode, a Ponzio Pilato, ha accettato, non solo, ma ha pregato per i suoi assassini.
Sì.
Va bene?
Amen.
E per esempio, quando Giobbe e Giona ottennero la vittoria, fu solamente quando cominciarono ad accettare la verga di Dio. E allora eccoli i vincitori. Giona disse: la salvezza è solo del Signore. Quindi Giona smette di lamentarsi, smette di avere paura, smette di scappare da Ninive, eccetera. Dà la gloria a Dio e immediatamente la scrittura seguente, il pesce lo sputa fuori sulla riva e Giona va a fare il suo lavoro e a predicare a Ninive. Ninive, che è la capitale della Siria, poi Ninive si converte, si pente ed ecco. Giobbe lo stesso, si è lamentato per 38 capitoli, capito? Si è lamentato per quasi tutto il libro, alla fine dice: accetto, lodi a Dio e bang.
Amen.
Il diavolo perde il potere, lo deve lasciare in pace e Dio lo strabenedice. Alleluia, il libro di Giobbe, un libro interessante. Angela,
e su questo,
vedo un segnale di fumo.
Su questo abbiamo ricevuto un messaggio 2 minuti fa da parte di Alfredo. Che dice: ciao a tutti fratelli,
ciao,
ho una
Alfredo.
Piccola testimonianza.
Ciao.
Cosa mi sta accadendo in questo periodo? Vi ricordo che fratello Giuseppe ha detto: Gesù sta dicendo che la sofferenza ci forgia. Infatti adesso vedo le sofferenze come delle cose che devono avvenire e infatti impariamo, ma il segreto è crescere in Cristo. Adesso vi testimonio che affronto e supero meglio di prima nella grazia e benedizione di Dio. Grazie a tutti, nel nome di Gesù vi amo.
Grazie Gesù, grazie Alfredino.
Bellissimo.
Alleluia, bella.
Quindi le sofferenze non ci distruggono più, non ci buttano giù, ma li usiamo per essere più forti, diventare più vicini a Gesù, diventare come Gesù, imparare.
Grazie Gesù.
Grazie, grazie Gesù.
Gloria Signore, gloria, gloria. Quindi andiamo avanti con il messaggio, con la scuola qua. Il prossimo passo è comprendere. Se comprendiamo questo piccolo dettaglio, va bene? Cioè di cosa? Sottomettersi ai trattamenti di Dio, anche le afflizioni. Ecco che come per miracolo, ecco che abbiamo imparato velocemente. E allora, una volta che ci siamo sottomessi, come ti sottometti? Lodandolo per l'afflizione, lodandolo per la malattia che il diavolo ha mandato, ma che Gesù già ti guarisce per fede. Lodandolo per le difficoltà. E allora, quando arrivi a questo punto, che poi Dio ti prova però, Dio aspetta finché veramente vede che il pendimento è vero. E allora senti, dring, va bene? Beh, aspetta, ce l'ho qui, vada. Senti. Ecco che suona la campana della fine scuola.
Grazie, Gesù.
E siamo diplomati con lode.
Amen.
Arrivati al livello massimo. Qual è il massimo livello? Che abbiamo finalmente capito che siamo zero, che siamo servi inutili.
Quello è il massimo.
Questo è il massimo. E sì. Finalmente Dio potrà cominciare ad usarci.
Oh, Dio ci aiuti.
Capito? Perché Dio può solo usare degli zeri, non dei grandi, eccellenti, perfettissimi farisei, vestiti come grandi preti, grandi religiosi, coi vestiti che qua di là. Va bene, ma Giovanni, Gesù lo dava a Giovanni vestito di pelle di cammello. E diceva, quali vestiti di morbide veste sono nei palazzi da Erode, dall'imperatore romano? Chi siete andati a vedere nel deserto? Un profeta più che un profeta. Vestito di pelli di cammello. Non c'era il lavasecco lì, la tintoria, lavasecco per fare il lavaggio ogni 3-4 giorni. Lì nell'acqua c'è stato uno una volta che ha detto c'è solo una cosa che puzza di più di una pelle di cammello nell'acqua.
E
ed è la pelle di cammello, è la cosa più puzzolente che c'è. Quindi praticamente tu potevi annusare dove era Giovanni Battista. Alleluia. Gloria. Qualcuno ha detto, se Dio può fare di un uomo quello che Dio vuole, quell'uomo può fare del mondo quello che lui vuole. Capito? Il primo della lista di quegli uomini è stato Gesù. È seguito, diciamo, guarda, Gesù mica posso fare, no, calmati, è stato seguito dai suoi fedeli discepoli, tra i quali, se siamo saggi, faremmo bene a cercare anche noi di farne parte. E come dicevo all'inizio del messaggio, le iscrizioni di questa scuola celeste, la scuola di Cristo, da 2000 anni sono aperte. Iscrizioni aperte. C'è la guerra, fratelli. Chi vuole iscriversi, chi vuole arruolarsi? Ah, io sono pacifista. Non puoi. Puoi essere un pacificatore, beati pacificatori, ma pacifista, uno che di mestiere porta la pace? No. Che non puoi portare la pace, che la pace non la vuole, che vuole la guerra. Puoi cercare se pacificatore e fermare una lite, sì. Ma quando uno non vuole la pace di Cristo, allora solo guerra contro il diavolo, contro i demoni, contro le malattie, contro le maledizioni, contro ogni cosa che Satana manda. Guerra! Guerra nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Non c'è una canzone guerra, guerra, guerra?
Sì, ce l'abbiamo, sì.
Guerra, 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 guerra contro il diavolo nel nome di Gesù
Amen.
Cristo. Il
Amen.
Nemico attacca il mio matrimonio, i miei figli, la mia famiglia, il mio Cristo e io faccio guerra, guerra, guerra contro il diavolo.
Amen.
Alleluia. E la pace con chi la pace la vuole. E arrivò un angelo in cielo che cantava pace in terra agli uomini di buona volontà. Se c'è buona volontà c'è pace, se sei di cattiva volontà guerra, perché sei una zizzania e stai seguendo il diavolo. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Però pentiti, pentirsi e Gesù ti riceve. Segreto è pentimento. Allora, chi è che si offre volontario con noi? Scrivere, email, inviare, scrivere. Qualcuno di certo chiederà, ehi, ma calma, quanto dura questa scuola? Oh, io voglio sapere anche la durata, eh? Guarda, la Bibbia non manca di niente, neanche di esempi. Volete esempi biblici quanto dura questa scuola? Guarda, ho trovato degli esempi biblici. Allora, la guerra di Giuseppe durò 12 anni di schiavitù. Giuseppe, figlio di Giacobbe, quello che divenne principe d'Egitto, no? La sua scuola durò 12 anni, venduto come schiavo in prigione a Potifa, buttato in prigione perché era troppo fedele. Leggetelo Genesi capitolo 39, 38, 39, 40, lì comincia Giuseppe. E la scuola di Mosè nel deserto di Madian è durato 40 anni. La scuola di Paolo durò in Arabia 3 anni, Galati capitolo 1, leggere. La scuola di Giona durò in un pesce, durò quanto tempo la scuola del pesce? Il pesce insegnava a Giona, per quanto tempo? 3 giorni e 3 notti. E per Gesù, tentazioni, 40 giorni nel deserto. Ragazzi, chi vuole arruolarsi nell'esercito di Cristo dovrà passare per una scuola. E se non ci passate, Laodicea. Apocalisse 3:14, la chiesa sgangherata dell'Odissea, dove uno è libero di fare niente per Gesù o quasi niente, sei libero. Però non è una cosa molto. Dio non è che ha lodato questa chiesa, l'Odissea 3:14, ma invece la chiesa vera, sull'esempio di Filadelfia, Apocalisse 3:7, quella è stata una chiesa benedetta. E allora la chiesa la scegliamo noi. La chiesa più che chiesa è un simbolo, no? Quindi la durata della nostra scuola, la durata è una di quelle cose che non dipendono da Dio, ma solo, esclusivamente da noi. Da quanto la nostra zucca dura, zuccum durum, forse questa è latina, sai, zuccum durissimum, ma può darsi che sia latino, non si sa mai, sai. Quindi decide il nostro zuccone decide quanto la scuola deve essere lunga. Guarda, sono 2500 anni che la zuccum durum degli ebrei continua a durare, durarum. Sono 2500 anni che Dio sta cercando di convertire gli ebrei e ancora non si convertono questi qua, ancora seguono Mosè. Il loro Messia, niente. Va bene, 2500 anni che Dio gli corre dietro a cercare di farli pentire, niente, loro vogliono Mosè. Va bene, quindi fratelli, cerchiamo di non aspettare 2500 anni per buttarsi in ginocchia davanti a Gesù Cristo, amen. Per favore, amen. Aspetteremo 2500 anni? Ma io non aspetterei neanche 2500 secondi, perché di aspettare 2000 secondi? Che noia! Andiamo da Gesù adesso di corsa, subitissimum, dicevano i latini. Va bene? Oh, Signore Gesù, aiutaci, Signore. Allora impariamo la fede, fratelli, impariamo l'amore per il Signore e l'amore per i, virgola, per i fratelli. Perché chi non ama i fratelli, col binocolo, col cannocchiale che può amare Dio, si illude. Se non amiamo il fratello, la sorella, la moglie, quel marito, i figli, non, senza ribellarsi ai genitori, perché si mettono. Ribellarsi ai genitori vuol dire mettersi sotto la maledizione. Nel Vecchio Testamento venivano lapidati il figlio ribelle. Oggi sappiamo che oggi il diavolo ti canta le canzoni rock. Ribellarsi, andate a bruciare macchine, bruciate negozi, siete liberi. Non sei libero, sei schiavo. Sei schiavo, non importa se di destra, sinistra, fascista, comunista, ateo, quello che ti pare. Se tu ti ribelli, non sei del Signore. Gesù non è andato in giro a bruciare macchine, a bruciare negozi contro l'imperatore romano, stiamo scherzando. Ma cosa serve bruciare le macchine e negozi? Non ho ancora capito che quando cade il comunismo viene il nazismo, cade il nazismo viene il fascismo, cade il fascismo viene il capitalismo. Che scusa, taglia una testa al diavolo Idra e un'altra testa ne spunta, no? E allora Gesù va alla radice. Cosa fa? Predica il Vangelo, predica l'amore. Problemi in casa? E non andare a scocciare la moglie o il marito. Dagli amore, dagli Gesù, dagli il Vangelo. Sei andato alla radice. Ma quello non lo merita, ma logica che non lo merita, scusa, tu lo meriti il paradiso, non ti meriti l'inferno tu?
Sì.
Sì. E allora stai zitto.
Sì.
E allora basta, allora vai avanti a dare amore. E poi dopo un giorno, una settimana, un mese, un anno, quello che sarà, dopo un po' il disgraziatone o la disgraziatona si convertirà. O se no Dio che farà qualcosa.
Amen, amen, amen.
Va bene? Così dice Proverbi, cos'è? 29:1 mi pare. Dice: colui che essendo ripetutamente avvertito, irrigidisce il collo, sarà di subito distrutto. Dagli questo fico un altro anno e poi taglialo, ha detto Gesù. Vabbè, quindi tu continui ad amare e dopo un po' il Signore dirà: ok, questo fico non neanche un fico secco vuole. Allora arrivano i giudizi di Dio. Avanti?
Sì, sì, sì.
Grazie Signore, grazie, grazie Signore, ti benediciamo Gesù.
Amen.
Grazie Gesù. Quindi se vogliamo imparare la fede, l'amore per il Signore, i fratelli, sono cose che... cioè imparare ad amare Dio e i fratelli, sapete che la nostra vita non basterà. Non basta per imparare, perché sono cose soprannaturali. Però possiamo imparare presto se manteniamo gli occhi su Gesù, sulla sua parola. E allora possiamo imparare oggi, prima che finisce questo programma di questo predicatore che la fa tanto lunga, che grida, parentesi, sono io, Chi è questo? Cioè, prima che finisce questo programma, questo messaggio, potete ricevere la benedizione, potete ricevere l'unzione di Dio, i doni di Dio per amare quella moglie, quel marito, quel figlio, quel padre, quell'amico, quella chiesa. La chiesa, noi siamo una chiesa, quindi amate anche la nostra chiesa, per favore. Per amare. E adesso voglio darvi una chiave. Okay, una, chi vuole una chiave?
Sì, io voglio una chiave.
Una chiave di Dio, e una chiave magica, più specificamente, miracolosa. Sei pronta, Angela?
Pronta.
Dai ai fratelli la chiave per schiudere queste benedizioni. Va bene, e voglio fare un po' di parafrase qui, parafrasarlo un po'. La chiave si chiama 1 Corinzi 13, andiamo dall'1 al 3, vai Angela.
1 Corinzi 13.
Sì. Leggilo, l'ho parafrasato un po' questo.
Da 1 a 3. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho vero amore per il Signore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore per Dio e per i fratelli, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi l'amore di Gesù, non mi gioverebbe a niente. Dio ci aiuti.
Gloria al Signore. Sì, è vero. Alleluia.
Amen.
Bene, fratelli, siamo arrivati alla conclusione. Ora è il momento di decidere se vogliamo firmare e arruolarsi, firmare il patto di Gesù, decidere. Va bene? È stato detto che il domani non viene mai, è scritto solamente sul dizionario degli sciocchi. Va bene, noi posticipiamo, la vita passa veloce, allora... E allora, fratelli, di corsa adesso, facciamo subito, non posticipare quello che sappiamo essere la sua volontà.
Amen. Infatti ha detto, l'altro giorno ha detto qui in comunità, tra di noi, ha detto che quando posticipiamo la volontà di Dio, stiamo dando al diavolo più tempo e possibilità per sconfiggerci.
Hai capito? Quindi posticipare e dare più tempo al diavolo per vincerti, non posticipate qualunque cosa contro il nemico di corsa, perché siamo in guerra, è una guerra che non può essere evitata, è il diavolo che si è ribellato contro Dio, cosa vuoi evitare la guerra?
Mm-hmm.
Vuoi fare come certi palandroni religiosi che col grande croce attaccato al collo che fanno la pace con tutti, tanto dicono loro i palandroni, tutti vanno in cielo, se tutti sono figli di Dio, ma non sono tutti figli di Dio. Giovanni 8,44, Gesù dice, voi farisei siete figli del diavolo, quali tutti i figli di Dio? Quindi facciamo ora di corsa quello che dobbiamo fare, non abbiamo tanti domani a disposizione, va bene? Quindi sappiamo che è una cosa di Dio, facciamo al più presto, e il nemico avrà meno spazio contro di noi.
Amen.
È stato un anonimo che non c'è il nome, ha detto, ho sentito, che ha detto, lui diceva, ho passato la mia vita, ho passato la mia giovinezza, la mia vita da giovane, a posticipare. Poi un giorno sono stato abbastanza saggio, continua il tipo, da capire che non avrei mai avuto il tempo di fare queste cose che dovevo fare. Se non avessi fatto il tempo non viene da solo, bisogna farlo. E allora da quel giorno in poi ho cominciato a vivere, a fare quel che dovevo fare.
Sì.
Quindi Matteo 4,20, cos'è che dice? Lasciate le reti e lo seguirono. Seguirono Gesù, lasciate le reti, lo seguirono.
Subito. Va bene.
I discepoli non posticiparono, vinsero il mondo. Se i discepoli non avessero abbandonato le reti, cosa sono le reti per noi? Rappresentano le trappole del mondo, le possessioni. I discepoli non avrebbero mai sentito le famose parole che Gesù disse, piccolo gregge, al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E Luca 12,32. Piccolo gregge al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E allora noi cosa facciamo adesso? Il messaggio è finito. Abbandoniamo le nostre reti o no? Ci terremo le reti della nostra superbia, del nostro orgoglio? Le reti dei discepoli comprendevano anche la loro famiglia, abbandonate anche quelle, perché Gesù chiamate. Probabilmente questo è molto di più di quanto Dio chiede a noi. Quali sono le nostre reti? Magari la nostra mentalità, le nostre idee,
sì,
le nostre abitudini, qualche dannoso vizio, il modo di fare mondano, l'egoismo tra coniugi, tra fratelli. Quali sono le nostre reti? E con questo vi saluto. Angelina, saluti i fratelli con una scrittura, 1 Corinzi 16. Devi andare verso 20, per favore, al 24.
1 Corinzi 16, 20 a 24.
Nel nome di Gesù Cristo, Angela, vai con tutta la forza in Gesù.
Tutti i fratelli vi salutano.
Vi salutiamo.
Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio.
Alleluia.
Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo.
Camilla, salute the brethren, please.
Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Maranatha.
Maranatha, vieni Signore.
La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore è con tutti voi in Cristo Gesù.
Alleluia, vi benediciamo fratelli nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Alleluia, vi amiamo.
Amen, amen.
Grazie
amen.
Signore.
E mettiamo un bel canto e dopo fratelli ci colleghiamo via Skype con un gruppo di fratelli che chiedono la benedizione della loro bambina di 4 mesi.
Quanti sono questi fratelli, hai detto?
Sono in 17 riuniti in casa e altri 10 che seguono dalle loro proprie case.
27 fratelli dolci.
Sì.
Gloria,
sì.
Di dove sono? Della Repubblica?
Repubblica Moldava, credo. Però Repubblica, adesso li chiediamo esattamente.
Della Repubblica Moldavia, che sarebbe tra la Romania e la Russia, no?
Sì.
Giusto?
Sì. Over there.
Bene, allora pregate per questi fratelli che sono molto speciali, ok?
Amen. Ascoltiamo il canto né per forza né per potenza.